Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Affidiamo la Vergine Maria, la nostra preghiera per la pace. Dovunque, e ancora in particolare, tutto il Medio Oriente, in Terra Santa.
Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo 22esimo, i versetti dal 41 alla fine. In quel tempo, mentre i farisei erano riuniti insieme, Gesù chiese loro: «Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio?» Gli risposero: «Di Davide». Disse loro: «Come mai allora Davide, mosso dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio?» Nessuno era in grado di rispondergli, e da quel giorno nessuno osò più interrogarlo. Parola del Signore.
E c'è un nostro sforzo in questi anni di cercare di capire di più il contesto di certe questioni che troviamo nei Vangeli, e questi, per esempio, che stiamo meditando questa settimana sono un esempio molto chiaro, no? Però io non ho un'interpretazione conclusiva, siamo tutti, ci sono diverse possibilità, anche in base a quello che è possibile o possiamo comprendere e sapere. Quindi rimangono aperte, ecco, in questi testi in cui c'è un confronto fra Gesù e altri gruppi, altri maestri o altri gruppi, rimangono aperte diverse possibilità. Brevemente, questa settimana noi abbiamo meditato dal capitolo 22, dal versetto 15, cioè ci sono tre questioni. La prima è la questione posta, l'iniziativa sembra dei farisei che mandano alcuni loro discepoli insieme agli erodiani, che è un partito. Gli erodiani, la famiglia di Erode il Grande e anche gli altri regnavano grazie ai romani. Erode stesso, il Grande, riuscì a prendere il potere, tra l'altro con una grande strage dei suoi concittadini, ecco, poco prima della nascita di Gesù, grazie a Roma, sostenuto dai romani. Quindi è chiaro che gli erodiani sono apertamente, a quanto pare, filo romani, cioè che è giusto. Ecco, i farisei possono avere posizioni diverse anche all'interno. I farisei non sono per i romani, però in generale sono contrari a una resistenza armata. Credono che è l'osservanza vera della Torah che avvenisse da parte di tutto Israele che libererebbe il popolo, e che quindi il vero problema è l'osservanza della legge di Mosè per Israele. E questa è una posizione farisaica in gran parte pacifista, diciamo. Comunque la pongono la questione non tanto delle tasse in sé, quanto della sottomissione a Roma. È lecito riconoscere a Roma, per Israele, secondo la volontà di Dio, vuol dire, per la Torah, per la volontà di Dio. Cosa vuole Dio per Israele in questo momento? Vuole che sia sottomesso a Roma oppure no? E qualcuno ha ricordato anche nel nostro dialogo, come per esempio nel Vangelo di Luca troviamo, quando viene formulata l'accusa davanti a Pilato, nel Vangelo di Luca viene formulata con tre accuse connesse, insomma, dice di essere il Messia, di non pagare il tributo a Cesare, che è un atto manifesto di ribellione, anche qui dovrebbe probabilmente essere così. Allora c'è la risposta di Gesù che lascia tutti stupiti e sorpresi, e rimane una risposta molto profonda ma anche enigmatica, perché è una frase che può voler dire tante cose e quindi viene interpretata anche nella tradizione cristiana in modi anche molto profondi. Date a Cesare quello che è di Cesare, ecco, restituiteglielo, e date a Dio quel che è di Dio. Che cos'è che è di Dio? È tutto, è l'uomo che è di Dio, eccetera, l'immagine, sono queste interpretazioni dei padri. La risposta di Gesù potrebbe anche essere nel contesto di una problematica che è molto scottante anche prima di Gesù, dai Maccabei in avanti. Date a Cesare quel che è di Cesare, cioè sottomettetevi a Cesare. Questa è la volontà di Dio, che Israele stia sottomesso fino a che non vi chieda di andare contro Dio. E quindi martirio. E questa è una posizione che troviamo anche prima di Gesù, troviamo attestato posizioni diverse. C'erano gruppi che sono morti, anche al tempo di Gesù, erano disposti a morire per l'onore di Dio, per la Torah, senza combattere. Potrebbe essere anche questa la posizione di Gesù, ecco, la sottomissione è una provvidenza di Dio, è una sua disposizione in questo momento. Voi dovete essere sottomessi, salvo una resistenza, ovviamente mite e pacifica, nel caso che vi chiedesse qualcosa che va contro Dio. Questo potrebbe essere anche il senso della risposta, comunque rimane una risposta molto profonda. Poi è seguita la questione posta dai Sadducei, qui è una cosa molto diversa, riguarda la posizione di Gesù rispetto alla tradizione più antica, diciamo, difesa dai Sadducei, cioè che nella Torah non c'è la fede nella risurrezione. Mentre forse sì, la maggioranza in Israele o dei vari gruppi riteneva fermamente la fede nella risurrezione, Gesù, difatti, vediamo che la risposta di Gesù è presa dalla legge, dalla Torah, dal libro dell'Esodo, e non da passi molto più chiari, molto più evidenti, forse Daniele, altri passi, dai Salmi, per esempio, in cui è più, molto più evidente la fede nella risurrezione, o si può argomentare molto meglio che c'è la fede nella risurrezione. Addirittura, per esempio, in Daniele è esplicito, ecco, la risurrezione, il giudizio per il bene, per il male, eccetera. Gesù invece non risponde con uno di questi passi. Siccome però Gesù crede nella risurrezione, come altri, come i farisei, come gli esseni, eccetera, e chi crede già nella risurrezione perché crede nei profeti, allora può trovare anche nella legge il fondamento alla risurrezione. E quello che trova Gesù è una cosa molto molto profonda, no? Cioè è il nome stesso di Dio. Dio si autodefinisce, Dio che è il Dio dei viventi, perché è il Dio vivente per definizione, Dio è il vivente, e si autodefinisce includendo nel suo nome dei nomi di uomini, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. È evidente che Dio non è un Dio di morti, per definizione, essendo il vivente, è un Dio di vivi. E perciò Abramo, Isacco e Giacobbe devono essere vivi. Questo è l'argomento di Gesù, che è più profondo di così, è difficile, cioè è fondato sullo stesso nome di Dio e sul legame che Dio ha stabilito nel patto con gli uomini. Poi abbiamo il grande comandamento, i due grandi comandamenti secondo Gesù, e anche qui è detto che sono i farisei per metterlo alla prova. Evidentemente anche questo è un argomento importante, è discusso. Troviamo, mi sono rifatto alla versione di Marco, dove c'è un'aggiunta, dove si dice che è più importante amare Dio con tutto il cuore, amare il prossimo se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Questo è possibile che fosse un punto centrale, che il Tempio è l'elemento centrale al tempo di Gesù, di tutta la religione di Israele. E gli olocausti e i sacrifici sono una cosa fondamentale e non dobbiamo, questo è il mio parere, contrapporre l'amore ai sacrifici attribuendo all'atto di fare i sacrifici qualcosa di puramente esterno, perché facendo così naturalmente svuotiamo l'argomento. I sacrifici sono fondamentali, dobbiamo pensarli offerti nel loro significato vero, coinvolgente la vita, più importante i sacrifici o l'amore. Secondo Gesù, e non soltanto secondo Gesù, che sappiamo che anche per esempio i farisei che lo interrogano coincidono con la posizione di Gesù, è più importante l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Significa naturalmente che questa è la chiave per interpretare e per risolvere tante tensioni, tanti problemi. A che cosa dare la precedenza? La precedenza va sempre data al principio dell'amore per il prossimo e dell'amore per Dio. E poi abbiamo il testo di oggi che vediamo insieme. Si può anche tornare indietro se volete, ma comunque dobbiamo concentrarci su questo brano, su questo ultimo interrogativo, in questo caso posto da Gesù in modo estremamente significativo.
Anch'io ho cercato di capire un pochino quale fosse il contesto di questo scambio, perché è davvero uno scambio questo, non c'è conflitto, non c'è polemica tra Gesù e i suoi ascoltatori. Vedevo che in Marco, per esempio, questo contesto è dato in modo più preciso, perché si dice insegnando nel Tempio, quindi c'è, come dire, un luogo dove si possono fare questi discorsi, si possono affrontare queste questioni. Mi sembra molto bello, ecco, vedere Gesù che parla con le persone di queste cose, che sono poi, se vogliamo, dei precisi punti di teologia. Questa è una discussione che riguarda, e lo si intravede bene, e secondo me gli uditori di Gesù lo capivano, che riguarda la divinità del Messia, perché appunto partendo dalla genealogia, che era una cosa così importante per gli ebrei, Gesù fa dire, cioè riprende quello che diceva Davide e afferma non solo l'appartenenza di Gesù al popolo di Israele, non solo l'appartenenza di Gesù alla discendenza di Davide, cosa che è riaffermata, come possiamo vedere anche nella genealogia in Luca, no? Al capitolo 3 si dice Gesù figlio di Davide e alla fine Gesù figlio di Dio. Ma natura divina, proprio per il fatto che Davide si rivolge a lui parlando, si rivolge a lui, si riferisce a lui parlando di Dio, disse il Signore, cioè è Dio, è come viene chiamato Dio, al mio Signore. E quindi qui non si parla di uomini, qui si parla di Adonai.
Ma io sono un po' invece nella linea di Rodolfo, nel senso che questa filiazione del Messia di Davide, ben nota, è interpretata, per esempio, anche il Salmo 88, si può interpretare in modo riduttivo, anzi, è così nel Salmo 88, è il figlio di Davide, e come adottato da Dio, egli mi invocherà, tu sei mio padre e io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra, il Salmo 88-89, che riprende poi la profezia di Natan a Davide, quando Davide voleva costruire il Tempio, e il Signore gli risponde: non sei tu che fai una casa a me, ma sono io che farò a te un casato. E gli dice: da te appunto nascerà il Messia. E qui il passo, Gesù invece, almeno secondo me, come l'ho letta stavolta, ecco, invita a fare un passo in più rispetto alla cognizione del Messia. Certamente non un secondo Dio, però anche nel senso anche della genealogia di Matteo. La genealogia di Matteo, l'anello tra Davide e Gesù e Giuseppe, mentre poi si dice che Gesù nasce da Spirito Santo. Quindi certamente cioè c'è questo scarto anche nella genealogia di Matteo, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Quindi mi sembrava un invito di Gesù rispetto ai farisei a vedere nel Messia promesso, anche fino ad oggi l'abbiamo visto anche, ci sono tante discussioni, il problema del messianismo è anche inteso in modo molto riduttivo, qualsiasi guida del popolo può essere un messia, può essere chiamato un messia. Qui Gesù invita a dire: no, guardate che Davide, sotto ispirazione, cioè ritiene che l'autore del Salmo 109 sia Davide, come dice il titolo, e lo chiama Signore, quindi non è più grande Davide, è più grande il suo figlio. Ha detto: il Signore è il mio Signore. E mi piace molto, perché questo l'ho già detto tante volte, comunque lo ripeto, a me piace moltissimo questa frase di Davide: ha detto il Signore è il mio Signore, siede alla mia destra, perché proprio ieri abbiamo fatto la festa di Abramo, è paragonabile al testo in cui si dice Abramo vide il mio giorno e se ne rallegrò, cioè Davide vede il giorno del suo figlio Messia, e se ne rallegra. Ha detto il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra.
Approfitto per dire che non mi sono opposto a Rodolfo. Siccome lui ha nominato Adonai, ho solo precisato che, siccome in greco questo non risulta, c'è due volte Kyrios, nell'ebraico Adonai è solo il primo, mentre nel secondo è sì Adon, cioè effettivamente Signore. La prima volta, quando si dice Adonai, si dice sempre Signore, ma si intende che dietro c'è il nome proprio di Dio, il tetragramma. La seconda volta non c'è il tetragramma, c'è proprio il testo Signore. Questo solo volevo dire. Non ho sostenuto che non è divino, non dico questo, l'interpretazione del brano è aperta.
Io che prendevo le lezioni di greco dalla Deda, perché ero sempre rimandato in greco al liceo, e quindi quando lei era in montagna con la congregazione mariana prendevo lezioni in Val Gardena di greco. In effetti, se andiamo a vedere nella nuova traduzione, se andiamo al salmo che è rimandato, primo Signore maiuscolo il Signore e secondo è minuscolo. Questo mi sembra fondamentale, per cui mi meraviglio che qui nel testo che riporta oggi sia maiuscolo tutti e due, perché proprio c'è questa grande differenza che è confusiva. Dice il Signore il mio Signore, mette maiuscolo in tutti e due, mentre invece il Salmo 110 proprio dice il Signore maiuscolo al mio Signore minuscolo. Quindi mi sembra che proprio perché così è confusivo, mettendoli maiuscolo in tutti e due.
Il brano di oggi si conclude con la domanda di Gesù: se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? E non dice sono io, ecco, e dice nessuno era in grado di rispondergli. Allora, se andiamo agli Atti, agli Atti degli Apostoli, al capitolo secondo, invece c'è la risposta di Pietro. Pietro, dopo la Pentecoste, e già dal versetto 22, ma anche al versetto 20-32, dice: questo Gesù che Dio ha risuscitato, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso su tutti noi. E poi invece al versetto finale 36 dice: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Però così mi è sembrata la risposta che là invece non erano riusciti a dare.
Leggendo il brano di oggi mi è venuta alla mente che al capitolo 16 c'è la professione di fede di Pietro. La domanda è simile, non è la medesima, è la gente che dice che sia il figlio dell'uomo. La risposta di Pietro, la conosciamo tutti, è: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli dice: beato, beato sei tu Simone, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi Simone va al di là della possibilità umana. Infatti i farisei qui vanno alla punta della possibilità umana, dicendo di Davide, ecco. E allora io, che non so il greco e quindi non riesco, cioè mi baso soltanto su questo scritto, insomma, così penso che Gesù abbia come accettato la loro risposta come una risposta, fra virgolette, onesta, aggiungendo dando loro un elemento in più e tacitandoli, perché praticamente dopo loro non hanno più dialogo con Gesù. Dopo i farisei sono ancora protagonisti, certo, ma non in una conversazione attiva con Gesù, con questa risposta che mette. Sembra quasi che loro non abbiano mai capito niente di questo Salmo, che loro conoscevano perfettamente da come viene, da questa situazione, così come viene spiegata. Ecco. Comunque, giusto per dire come l'avevo pensata. Ecco.
Ma rileggendo ieri la profezia di Nathan a Davide in seconda Samuele 7, a me alla fine sembrava che il testo più probante e che spiegasse di più questa citazione del Salmo 110 fosse quel testo lì. Io adesso non so spiegare bene, ma insomma mi veniva da leggerlo così, insomma, il versetto 14, quando dice: quando i tuoi giorni saranno compiuti, tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. Ecco, io questo lo intendevo in modo molto, molto forte. Poi, nella passione, Gesù dirà, è la frase per cui il sommo sacerdote si straccia le vesti, però lì Gesù usa la parola figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza. Quindi mi è difficile, ma mettendo insieme questi testi mi sembra che proprio Gesù riveli chi è il figlio. È sì il discendente di Davide, ma è il figlio che ed è il figlio dell'uomo, è questa figura umana divina che è appunto il Signore. a cui il Signore Dio dice siedi alla mia destra.
Fin dall'inizio del Vangelo di Matteo, alla presentazione, diciamo, dell'evento del concepimento virginale, ci sono tutte le generazioni, la genealogia, diciamo, no? Ma quando giunge il momento di descrivere come avvenne la nascita di Gesù, mi ricordo Don Giuseppe una volta a una festa della Regola disse: ma questo ecco, lui diceva, è un avversativo, come avvenne la nascita di Gesù Cristo. È una generazione diversa. Poi a un certo punto dice che tutto avviene per adempiere la parola. E poi dice, la parola è tratta da Isaia 7, ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, cioè che vuol dire Dio con noi. Prima Giuseppe era definito figlio di Davide e quindi questo garantiva una discendenza davidica, ma specifica Matteo che è chiamato l'Emanuele, cioè Dio con noi. E proseguendo poi anche adesso io nella lezione precedente, anche i due ciechi di Gerico lo chiamano Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Anche una preghiera strana detta a solo un uomo, abbi pietà di noi. E con questa aggiunta di Signore che in Marco penso non ci sia, è un'aggiunta di Matteo. E quindi ci tiene molto Gesù a presentarsi per quello che è. Non è solo discendenza di Davide, anche, ma è soprattutto Signore di Davide, è Dio con noi, è, se vogliamo andare di nuovo a Daniele, il plenipotenziario del Padre, è il figlio dell'uomo, perché probabilmente, come abbiamo già visto in tante occasioni, poteva essere ambiguo che definirlo solo figlio di Davide, poteva essere una situazione solo terrestre, una situazione di che poteva avere una, dare una vittoria sulla situazione anche attuale di occupazione romana. E lui ci tiene molto a autopresentarsi, adesso mi pare, come appunto Signore, perché lui è Dio con noi, è l'Emanuele.
Mi è venuto in mente un testo, però non riesco adesso a ricordare dove, ecco, che mi sembrava che rispondesse a questa domanda di Gesù. Come può essere suo figlio? Cioè, la domanda conclusiva di questa questione, che poi chiude fra l'altro tutte le questioni, tutte le controversie da allora in avanti. E allora mi ricordavo quel testo che dice che Gesù è stato costituito figlio di Dio con potenza mediante la risurrezione dai morti. E mi sembrava che fosse quella la risposta, cioè è la risposta, però mi pare che quello che richiamava prima Cristina anche a me risuonava nelle orecchie, cioè questa prima domanda che Gesù fa ai discepoli: chi dite che sia il figlio dell'uomo? Che riceve una risposta vera, profonda. Non può essere data ai farisei, che non sono nei confronti di Gesù in un atteggiamento di disponibilità, di accoglienza, come sono i discepoli. Ai farisei e a tutti gli altri può essere dato solo il segno della risurrezione, che poi verrà portato dai discepoli stessi, insomma, nell'annuncio del Vangelo. E quindi che siamo arrivati a un punto oltre il quale non è possibile andare se non accettando nella fede la risurrezione del Signore.
Ma a me resta un dubbino piccolino che probabilmente mi confonde molto, quindi devo sgombrare il campo. Quando Gesù chiede che cosa pensate del Cristo, di chi è figlio, dà per scontato che gli interlocutori attribuiscano a lui questa definizione di Cristo. Cioè nella risposta di Davide, loro dicono tu quindi sei figlio di Davide, no. Sei il Cristo e sei figlio di Davide.
No, non credo,
no.
Non è necessario. Del Messia.
Sta parlando del Messia, appunto. Allora a questo punto loro, è quasi come se mi spiegassi un po' la fatica che fanno. Dall'inizio del discorso, del capitolo, Gesù ha parlato delle nozze, ha parlato di questo banchetto, di questa festa alla quale siamo tutti invitati incondizionatamente. Lui, e loro invece dopo, tutti gli interlocutori che l'hanno incontrato nel seguito, lo riportano a un tentativo di invece interpretazione etica e concreta del messaggio che Gesù può dare a loro, cioè della vita. E nel finire del capitolo, cioè qui, di nuovo mi pare che Gesù provi a rilanciare, se loro avessero capito che invece quello che lui sta provando a proporgli è una dimensione altra di figli di Dio con lui, probabilmente avrebbero anche più facilmente accettato anche il fatto che Gesù sia il figlio di Dio.
Secondo me, il mio parere modesto, personale, noi vogliamo ricavare troppo da questo testo. Cioè, mi spiego, la domanda che viene posta, per quel che posso capire oggi io, presuppone diverse concezioni del Messia. Il termine Messia non viene spiegato, è dato per scontato, ma la domanda presuppone che ci siano diverse concezioni del Messia. No? Di chi è figlio il Messia? Di Davide. Ma una cosa è il Messia davidico, come poteva essere compreso in diversi modi anch'esso, ma altra cosa è il Messia come figlio dell'uomo. Che il figlio dell'uomo sia il Messia, anche questo è un passaggio che non è scontato, ma da diversi testi, persino nel Nuovo Testamento, per esempio in Giovanni, troviamo questo presupposto in tutti gli interlocutori. Noi sappiamo che il Messia rimane in eterno, dicono in Giovanni. Chi è questo figlio dell'uomo di cui parli? Si presuppone la coincidenza in chi parla fra il Messia e il figlio dell'uomo. Però il Messia come figlio dell'uomo è un'altra concezione del Messia. Noi non dobbiamo dare per scontato che siano concezioni già coincidenti, sono gruppi, concezioni molto diverse del Messia. Il figlio dell'uomo, letto come Messia, letto come figura messianica, è un Messia diverso. E non è detto che quelli che pensavano che il Messia fosse il figlio dell'uomo lo pensassero come un Messia davidico. Non è detto, assolutamente. Altra cosa ancora, è un Messia come servo del Signore in un'interpretazione messianica di Isaia 53, che in sé non è detto che sia un testo messianico, ma che veniva anche letto come una figura messianica. E troviamo delle testimonianze prima di Gesù, che concepiva il Messia come una figura da un lato altissima, lo descrivono fra gli angeli di Dio nella gloria, superiore agli angeli, e dall'altro come sofferente, morto. Quindi questo non è solo... Se uno legge Isaia 53 o altri testi, attribuendo questa idea al Messia, è chiaro che ha un concetto del Messia diverso. Quindi qui la domanda, a mio parere, presuppone che ci siano diverse concezioni del Messia. E cosa fa Gesù? Notiamo che Matteo è d'accordo con i farisei, perché il Vangelo di Matteo si apre genealogia di Gesù, Messia, figlio di Davide, figlio di Abramo. Quindi Matteo è d'accordo. Cosa fa Gesù? Cioè non è questo testo che dimostra, tutto il Vangelo ha dimostrato che Gesù è un Messia divino. Quando Gesù, per esempio, perdona i peccati, E dimostra questo dicendo: perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere anche adesso sulla terra, in cui presuppone di essere lui, di rimettere i peccati. È un concetto di Messia divino, con poteri divini. È chiaro questo. Non è che sia questo testo che deve dimostrare che Gesù pensa di essere un Messia divino. No, ci sono altri testi che lo dicono, lo dimostrano. Qui Gesù usa proprio uno dei testi classici del Messia davidico per dimostrare che anche quel testo è misterioso. Cosa voglia dire? Disse Adonai al mio Adon, al mio Signore. Non è necessario che noi stabiliamo che questo secondo Signore vuol dire Dio. No, però è misterioso. Difatti non c'è la risposta. Gesù dice, persino un testo come questo, che chiaramente lui accetta, sono d'accordo, il Messia è figlio di Davide, anche per Gesù, anche per Matteo, Gesù unisce tutte queste figure, potremmo dire, no? Dovremmo dire così, Gesù figlio dell'uomo, figlio di Davide, servo sofferente, per Gesù devono stare insieme, sono vere tutte. Qui Gesù prende questo testo, a mio parere, e dice, vedete che anche questo testo è misterioso. Come fa a essere figlio? Non è una domanda, è una provocazione, non è che Gesù si aspetta una risposta. Come fa a essere figlio di Davide se Davide stesso, ispirato, lo chiama Adon, cioè superiore a sé? Adon può essere anche una cosa grandissima, può essere, lo chiama superiore. Come fa a essere suo figlio? È inadeguato. Però non c'è tutto qui. Cioè non è che, a mio parere, non è che si dimostra con questo testo tutto quello che Gesù ha già detto è di sé. Ha già detto cose molto più grandi di sé, di questo testo. Questo è, con i farisei tutti sono d'accordo, compreso Gesù che è figlio di Davide, e Gesù dice, vedete però, il testo classico del Messia, figlio di Davide, è un testo misterioso. Prevede che il Messia sia qualcosa di più grande. Non basta dire che è suo figlio.